Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 20 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Slow News riporta un'inchiesta di Altro Consumo in cui sottolinea come in Italia, dove è in atto da decenni una crisi demografica negativa, gli asili pubblici bastano appena per il 28% dei bambini. Ma, nonostante i dati Istat sui servizi all'infanzia e alle famiglie, il paternalismo al potere invita i suoi cittadini a fare più figli. Eppure nei nidi comunali è quasi impossibile trovare posto e le rette in molte città sono proibitive, anche se differenziate in base all'ISEE. Per le famiglie con ISEE pari o inferiore a 30.000 euro siamo sui 500 euro circa a Milano e Torino, poco meno a Firenze e nella vastissima provincia italiana. Se con gli asili pubblici siamo nell'ambito dei grandi sacrifici, per le realtà private invece entriamo nel campo del privilegio per benestanti. La retta media su base nazionale è salatissima, 640 euro, e a Milano anche oltre gli 800. Rette insostenibili per un servizio così essenziale se si pensa che le famiglie costrette a rivolgersi al privato devono investirci circa un quinto del loro reddito medio annuo. I servizi per l'infanzia sono uno dei tasselli fondamentali per far sì che le donne non debbano lasciare il lavoro o rinunciare a reinserirsi per dedicarsi alla cura dei loro bambini. Quindi devono esserci più posti al nido con costi più sostenibili. Come sottolinea Altro Consumo, basta guardare i numeri delle dimissioni convalidate dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro perché presentate nei primi anni di vita del figlio. Nel 2022 sono aumentate del 17,1% rispetto al 2021. A licenziarsi sono soprattutto le donne. Parliamo del 72,8% dei provvedimenti e lo fanno per la difficoltà di tenere insieme l'impiego e la cura dei figli. Almeno è questa la ragione addotta dal 63% delle neomamme. Tra le motivazioni per una su tre ci sono l'assenza di parenti di supporto, l'elevata incidenza dei costi di asilo nido o babysitter e non aver trovato posto al nido. Mentre per gli uomini la motivazione principale è il passaggio a un'altra azienda. È chiaro quindi come il welfare per le famiglie sia da ripensare anche in un'ottica futura in cui ci sarà sempre meno l'aiuto dei nonni, visto che l'età di pensionamento sarà sempre più alta e quindi saranno ancora al lavoro. Così come ovviamente anche i padri devono assumersi le loro responsabilità di cura dei figli, per cui deve anche venire meno il divario salariale che fa sì che spesso nell'economia della famiglia resti a casa chi guadagna di meno, quasi sempre la donna. In questo senso manca una politica coerente da parte del governo se si pensa che con la legge di bilancio ha tolto l'IVA agevolata al 5% proprio sui prodotti destinati alla prima infanzia, pannolini, latte artificiali e seggiolini auto, e alle donne come gli assorbenti femminili. Così l'IVA su questi prodotti è tornata al 10% e quella dei seggiolini passa addirittura al 22%. Ursula von der Leyen rompe gli indugi e annuncia l'intenzione di candidarsi per un secondo mandato alla guida della Commissione europea. Come spiega l'ISPI, l'attuale presidente, 65 anni, ha annunciato la ricandidatura durante una riunione del Partito dell'Unione dei Cristiano-Democratici, la CDU, a Berlino e in vista delle elezioni europee previste dal 6 al 9 giugno. Ora dovrà essere formalmente nominata come candidato principale al congresso elettorale del Partito Popolare Europeo a Bucarest in Romania il 6 e il 7 marzo. Ma se la sua nomina come capolista per i popolari appare scontata, la sua conferma per un secondo mandato non lo è affatto. A meno di grosse sorprese, von der Leyen dovrebbe ottenere il sostegno della maggioranza qualificata dei leader europei, con l'eccezione dell'ungherese Viktor Orbán. Pochi tra i 27 potrebbero opporsi. Alcuni l'hanno già appoggiata per un secondo mandato e quasi tutti la apprezzano o la rispettano, ma al Parlamento europeo le cose potrebbero farsi più complicate. la sua rielezione dipenderà dalla percentuale di voti che il PPE otterrà nelle elezioni. Ciò nonostante, resta la favorita per presiedere la Commissione europea per altri 5 anni. Con il secondo anniversario della guerra in Ucraina che incombe e l'ombra di Donald Trump sulla Casa Bianca, se c'è un tema su cui l'Europa dovrà puntare è quello della difesa comune. Non è un caso che, intervenendo a margine della conferenza per la sicurezza di Monaco in corso nel fine settimana, la Presidente ha detto che, se verrà riconfermata, istituirà un commissario europeo alla difesa. Vi leggo le sue parole. Sì, se sarò il prossimo Presidente della Commissione, istituirò un commissario per la difesa. Penso sia ragionevole. Da dove proverrà rimane una questione aperta, ma naturalmente penso sia molto importante per i paesi dell'Europa centrale e orientale avere buoni portafogli, e questo è un buon portafoglio. La difesa, tuttavia, non rientra nelle competenze dell'esecutivo di Bruxelles, per questo motivo la Commissione si concentrerà in particolare sulle capacità industriali nel settore. In un'intervista al Financial Times della scorsa settimana, von der Leyen lo aveva chiarito, anticipando la richiesta di un maggiore sostegno finanziario ai produttori europei di armi attraverso sussidi e accordi che garantiscano acquisti di prodotti a lungo termine. La strategia, modellata su quella approntata per la produzione di vaccini Covid-19 durante la pandemia, mira ad aumentare la produzione, l'efficienza e il consolidamento nel settore della difesa del continente. Nella prossima legislatura il sostegno alla produzione europea non riguarderà solo la difesa, ma dovrebbe estendersi a tutti i settori, dalle automobili elettriche alle telecomunicazioni. I numeri parlano chiaro. La crescita dell'Unione è in affanno e non solo rispetto a quella statunitense. Il prodotto interno lordo pro capite degli Stati Uniti è più del doppio di quello dei 27 e il divario è in aumento. L'Europa è in ritardo sulle nuove tecnologie e nella capacità produttiva di semiconduttori, mentre i problemi strutturali che minano l'efficacia del mercato unico sono stati ostacolati da anni di crisi. La pandemia prima e la guerra della Russia contro l'Ucraina poi hanno fatto aumentare i prezzi e i costi dell'energia. Le pressioni demografiche e la difficoltà legata all'istruzione hanno creato una carenza di manodopera qualificata. E intanto gli oneri burocratici, secondo piccole e medie imprese, comprimono il potenziale di crescita. Per questo von der Leyen ha chiesto all'ex primo ministro italiano e già presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, di scrivere un rapporto sullo stato della competitività dell'Unione Europea e fornire delle proposte per migliorarla e rafforzare il mercato unico. Speriamo in Mario Draghi. Il Post scrive che da settimane Città del Messico, la capitale del Messico, sta affrontando quella che probabilmente è la più grave crisi idrica della sua storia recente. A causa delle scarse piogge e dell'inadeguatezza delle infrastrutture, le scorte di acqua corrente a disposizione delle città sono a livelli preoccupanti e questo ha spinto il governo ad annunciare drastiche misure di razionamento. In alcuni quartieri le case non hanno accesso all'acqua per diverse ore del giorno, in altri la pressione dell'acqua è estremamente ridotta. È la prima volta che in città, che è una delle più grandi dell'America Latina e del mondo, le autorità impongono misure di razionamento così stringenti. La crisi idrica sta provocando proteste, soprattutto in alcuni quartieri più periferici che sono particolarmente colpiti dal razionamento, e sta creando grosse polemiche politiche che potrebbero avere un ruolo alle elezioni di giugno, in cui si voterà sia per rinnovare il governo nazionale, sia quello locale di Città del Messico. Città del Messico ha 9 milioni di abitanti, che diventano quasi 22 se si considera l'intera area metropolitana. Il fatto che la città abbia problemi di rifornimento d'acqua dal punto di vista storico è per molti versi paradossale. Anticamente, ai tempi degli Aztechi, la città era costruita sull'acqua, sopra un sistema di isolette e piattaforme nel bacino del grande lago Texcoco. I conquistadores spagnoli, cioè i primi colonizzatori del Messico, prosciugarono il lago e vi costruirono sopra la città attuale, che peraltro, proprio a causa del terreno su cui fu costruita, sprofonda di qualche centimetro ogni anno. Attualmente il rifornimento idrico di Città del Messico avviene in due modi. Il 70% dell'acqua viene prelevato da pozzi scavati in loco, mentre il 30% arriva dal cosiddetto sistema Cuzzamala, un complesso sistema di dighe, bacini idrici, impianti di depurazione e pompaggio che prende l'acqua da centinaia di chilometri di distanza e la fa arrivare alla capitale. Entrambi i sistemi di approvvigionamento sono in grave crisi a causa della scarsità delle piogge. Negli ultimi 4 anni ha piovuto pochissimo e questo ha provocato condizioni di siccità non soltanto a Città del Messico, ma in tutto il paese. Dall'inizio del 2024, per esempio, su tutto il Messico è caduto il 25% in meno delle piogge rispetto alla media degli ultimi 3 decenni nello stesso periodo. La situazione più preoccupante è quella del Cutzamala, i cui livelli di riempimento sono al 39% della capacità. È un livello molto basso perché in Messico la stagione delle piogge, in cui si concentra il grosso delle precipitazioni dell'anno, non arriva prima di maggio-giugno. Significa che ancora per qualche mese il livello dell'acqua continuerà a scendere senza grosse possibilità di essere rifornito da nuove piogge. Per questo i media messicani hanno cominciato perfino a parlare di giorno zero, cioè del giorno in cui Città del Messico rimarrà completamente senza acqua tra qualche mese. Gli esperti del governo sostengono tuttavia che l'arrivo del giorno zero è impossibile e che le autorità stanno lavorando per evitarlo a ogni costo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata, insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.